saluto a nome del Circolo della Cultura delle Alpi per l'incontro di questa sera che si inserisce nelle iniziative che abbiamo dedicato al genio di Leonardo da Vinci nel cinquecentenario della sua scomparsa morte, diciamo, perché sono passati 500 anni. Dunque siamo partiti dall'interpretazione un po' a tutto tondo che è stata offerta da Finanzer Flori e poi abbiamo colto alcuni aspetti meno noti, ecco, della figura nella sua sterminata produzione artistica scientifica, che sapete,
questa che è più comoda.
Per esempio l'influenza che lui ha avuto nella costruzione degli strumenti di misurazione del tempo, che non so se quella volta erano già orologi, forse sì, comunque è stata molto influente in questo. E inoltre la settimana scorsa una cosa veramente straordinaria che erano i percorsi della lingua di Leonardo, che si è molto evoluta nel tempo. Beh, insomma, non è che dobbiamo parlare stasera. Comunque, insomma, abbiamo fatto questo. Oggi abbiamo fra noi il dottor Luca Garai, che ringrazio della presenza e che saluto cordialmente. È un personaggio, ho visto a sua volta, poliedrico, nel senso diplomato, liceo artistico di Bologna, consulente di tribunale, i legali lo chiamano CTU, che sarebbe consulente tecnico d'ufficio in materia artistica. E poi anche semiologo, saggista, esperto di robotica antica. E lui ci illustrerà incursioni di Leonardo nel campo dello spettacolo teatrale, con la sua prima rappresentazione, La Festa del Paradiso, in cui il genio di Leonardo imprime degli effetti speciali che all'epoca erano impensabili. Un ringraziamento particolare al professor Paolo Guazzola, che è docente di storia del teatro, dico bene?
Dici bene.
Adesso l'università di Trieste, ma oggi è qui anche in veste di direttore della sezione spettacolo del Circolo della Cultura delle Arti, organizzatore di questa serata. A te la parola.
Grazie Presidente, buonasera, accomodiamoci. Con la benedizione del Presidente. Allora, una serata con tanti studenti, guarda caso, sono studenti miei che sono qui in modo coatto naturalmente, altrimenti non passeranno l'esame. Bene, intanto benvenuti a tutti, io sono molto felice questa sera di avere con noi il dottor Luca Garai, che è uno specialista di Leonardo e soprattutto uno dei pochi, forse l'unico credo, che abbia studiato la Festa del Paradiso e il teatro di Leonardo. Nei manuali di storia del teatro spesso Leonardo non è neppure citato, nonostante il contributo che lui ha dato sia dal punto di vista organizzativo ma soprattutto nell'invenzione di macchine sceniche che ci mostrerà il dottor Garai, sono veramente incredibili in rapporto all'epoca. Non so per quale strano motivo, effettivamente questa festa del paradiso viene talora citata, ma non è mai stata studiata approfonditamente, probabilmente perché non sono molti documenti che ci restano a testimoniare questa evento eccezionale del 1490 a Milano e sicuramente non è facile, in assenza di fonti sufficientemente vaste, ricostruire un evento anche così lontano nel tempo e anche così complesso nel suo funzionamento, come vedremo. Il risultato di questi studi sulla Festa del Paradiso sono poi stati pubblicati da Garai in un bellissimo volume, La Festa del Paradiso di Leonardo da Vinci, che ha anche un ricco apparato iconografico dal quale si può evincere un po' anche il funzionamento di questa macchina. Io ringrazio Luca Garai di essere qui, è il massimo esperto di questo argomento, per cui di più non potevamo desiderare, e passo immediatamente la parola. Sono anch'io curioso di entrare nei misteri e nelle macchine leonardesche. Grazie
professore.
Saluto tutti, amici, colleghi e studenti, grazie per avermi invitato qua. Scusate se sono un po' con la voce sottotono, ma sono un po' malato e spero di riprendermi presto e che comunque la conversazione sia scorrevole, dato l'argomento anche delle feste. I professori si sono concentrati su quello del paradiso, ma io vorrei parlarvi un po' di tutte le sei feste che Leonardo ha messo in scena a Milano e in Francia. Non ci sono documenti che a Firenze abbia fatto qualcosa. Quando Leonardo, trentenne, arriva a Milano, ha una grande fantasia ed esperienza anche come ingegnere, perché alla bottega del Verrocchio, dove dipingeva a Firenze, e si sono occupati anche dell'orologio planetario che era in Palazzo Vecchio, che era un marchingegno complicatissimo di ingegneria, e quindi si propone a Milano come ingegnere militare. Però c'era una competizione molto forte nelle corti italiane dell'epoca e viene preso all'inizio come musicista di lira, musico, e suona uno strumento musicale che si è costruito da solo a forma di testa di cavallo e pare che lo suonasse in maniera ammirabile, tanto da educare anche i musicisti della generazione dopo di lui come Atalanta Migliorotti. E poi piano piano con la musica si inserisce nella vita di corte e comincia a organizzare eventi e feste. A Milano negli anni fra il 1490 e il 1500 si vedono le prime feste laiche, cioè ad uso di corte, cioè non religiose, e non solo laiche, ma anche con delle scene mobili, perché prima di allora le feste le facevano solo dentro o fuori dalle chiese o edifici religiosi, e l'unica un poco mobile era quella dei Brunelleschi del 1486 alla Santissima Annunziata di Firenze, dove Gesù veniva portato in cielo su una nuvola di legno in verticale dal basso all'alto e gli apostoli stavano giù a rimirarlo. Quindi pochissimi precedenti, però Leonardo arriva a Milano dotato di una grandissima fantasia che stupisce anche noi contemporanei e di un'abilità di saperla governare in modo tecnico molto difficile da imparare razionalmente per noi. E quindi escogita, quando il Poliziano nel 1490 scrive l'Orfeo, è la slide dopo, questa è la salto ma ci torno dopo. Leonardo disegna una montagna che si apre per questa favola dell'Orfeo che il Poliziano scrisse in soli due giorni per il Duca di Mantova, e la scrisse in lingua volgare, quindi è anche la prima festa in lingua volgare della storia d'Italia. E mi sembra che il Pascoli disse che aveva portato la lingua italiana al lume secolare con questa festa, il Poliziano. E c'è una montagna che si apre perché dal sottosuolo dell'interno della montagna sbuca Plutone, e dentro la montagna ci sono gli inferi. Sono gli inferi che rapiscono Euridice. Euridice è l'amante di Orfeo, però anche un pastore, Aristeo, era innamorato di Euridice. Lei scappa via da questo pastore, viene punta da una serpe mentre corre, finisce quindi all'inferno, si apre la montagna, esce Plutone, la ghermisce, Orfeo va suonando con la lira e, mosso a pietà dalla musica, dalla tenerezza della musica, Plutone la fa rivivere, chiedendo però come promessa che non guardi mai indietro mentre tornano alla vita terrena i due amanti, altrimenti Euridice sarebbe rimasta definitivamente all'inferno. Accade proprio che Orfeo si gira, Euridice torna all'inferno, e nella versione di Leonardo tutto finisce con una lode a Luca di Mantova. In realtà la favola del Poliziano è più triste, perché dopo Orfeo se la prende con le donne, con l'amore, è una storia fiorentina. No? E vediamo anche come era fatto questo meccanismo. C'erano delle assi di legno e delle carrucole che aprivano la montagna all'altezza, diciamo, del sipario. In questo modo veniva rappresentata la bandiera aperta, e questo spettacolo fu replicato in Francia col committente Charles d'Amboise per il Duca di Mantova, sempre. Quindi non si sa bene se fu fatta nel 1490 o nel 1508 o in tutte e due le occasioni. Questo invece è il palcoscenico della Festa della Dana del 1496, debutta a Milano, e il disegno è un particolare del foglio del Codice Atlantico che mostra il sipario, cosa si vedeva in prospettiva, gli edifici. Gli edifici sono i palazzi del re Acrisio, che era il padre della Danae. Allora re Acrisio viene a sapere che il figlio di sua figlia l'avrebbe ucciso, la fa rinchiudere in una torre che qui non si vede, ma è una scelta di Leonardo, perché è una scelta di scena, perché si può sentire la voce di Diana, di Danae, dall'alto del palazzo, sia dal basso che dall'alto, perché come vedremo c'è anche un soffitto dove alloggiano gli dei. E però succede che Mercurio fa sentire a Giove i lamenti di Danae rinchiusa nella torre. Giove scende e la feconda con la pioggia d'oro che è stata dipinta in tanti quadri anche da Tiziano, e quindi effettivamente Danae partorisce Perseo, che poi ucciderà Acrisio, e quindi la profezia si completa. Qui la messa in scena di Leonardo è in questa colonna cava che c'è davanti al palazzo, quella dove si vede quella specie di mandorla, quello ovale lì, che è un po' abbozzato male, e dalla mandorla e dalla colonna che è cava vanno su e giù gli attori e gli dei, dal livello del suolo fino al livello del soffitto, che è contro soffittato in vetro, quindi ci stanno sopra gli dei dell'Olimpo, e il pubblico vede solo quando esce l'attore dalla sommità della colonna, perché non vede, la colonna sembra di marmo, non è trasparente, e dentro di lui si apre una mandorla a forma di coda di pavone, e quindi è un effetto spettacolare che permette anche agli attori di andare dal piano del terreno del palcoscenico al piano del controsoffitto di vetro. E fra l'altro a livello del controsoffitto furono fatti due buchi laterali nelle pareti, per cui gli attori entravano anche dalle pareti in alto e poi uscivano. In più, in questo spettacolo della Danae, che è veramente pieno di effetti speciali, volavano delle colombe meccaniche con dei fili distesi da un capo all'altro delle pareti. Le colombe ruotavano su degli ingranaggi azionati da molle e facevano un bellissimo cielo, scrive Leonardo, degno delle divinità. Ecco, arriviamo alla Festa del Paradiso. Festa del Paradiso del 1490, per le nozze di Isabella d'Aragona, figlia del re di Napoli, con Gian Galeazzo Sforza, a cui Ludovico il Moro voleva prendere il ducato, in parole povere, quindi organizza questa festa bellissima per dargli l'impressione di essere lui quello che comanda il potere, mentre alla fine della festa glielo prenderà il potere. Questo è il disegno sul quale io mi sono basato, il disegno di Leonardo, per ricostruire la festa. Si vede in basso, adesso non ho un puntatore, comunque
sì, certo.
questo. Si vede in questo cerchio, in questa sfera, ci stanno gli 7 pianeti che sono anche qua. Qua ce ne sono solo 6 perché il centrale sarebbe stato qua, il Giove, ma Giove è immobile. Giove è immobile, mentre gli altri pianeti vuotano, vuotano sul centro dove c'è Giove. Qui sui vari angoli dei 4 triangoli ci sono i 12 segni dello zodiaco. Sono 4 triangoli per 3 angoli, sono 12 segni dello zodiaco. I 12 segni dello zodiaco sono mossi da un bastone che sta qua, che è questo bastone qua che si vede, che girando muove queste corde e quindi i pianeti girano. E questa è la. E questa è la ricostruzione senza lo zodiaco che ha fatto uno scenografo del teatro della Toscana, per metterlo in scena, ambientandolo nel cortile del Castello Sforzesco di Milano, rende abbastanza l'idea, però non c'è lo zodiaco. Comunque io vorrei, se ve lo consentite adesso, se siete tempo, farvi vedere anche gli altri spettacoli di Leonardo e poi tornare sulle feste del paradiso un po' più avanti, alla fine, con anche le musiche. Il leone meccanico fu fatto, questo leone che si alzava, camminava, andava davanti al re e poi si inginocchiava, si alzava con le zampe anteriori, si apriva il petto da cui uscivano dei gigli in segno di omaggio al re da parte della nazione fiorentina, il cui simbolo è il giglio, e da parte anche dal Papa che era Leone X. Quindi il Papa ci teneva a imparentarsi con i francesi e studiarono questo automa diplomatico in segno di omaggio. Infatti poi la figlia Filiberta si sposa con un Medici nel 1515. E quindi questa cosa di Leonardo che unisce, questo è un disegno che ho fatto io del meccanismo. Il leone è stato realizzato per una mostra di Uffizi nel 2005-2006. Si apre e dal petto escono i gigli, che qui sono viola, perché i gigli fiorentini sono viola. Comunque il primo automa, diciamo, che funziona con la frizione, che ha due movimenti, non solo cammina ma si siede e poi si apre il petto, e quindi questi movimenti meccanici che Leonardo ha lasciato disegnati, i disegni della frizione, non è che me li sono inventati io, e sono praticamente quelli che si usano quando con l'automobile si fa retrovarsa, per esempio dalla prima che si cambia il senso di scorrimento del veicolo. Questa è la festa, è l'ultima festa di Leonardo, la festa dell'assalto alla fortezza. Da questo disegno del Codice Atlantico, di questa catapulta di legno, abbiamo ricostruito la festa, abbiamo tratto questo disegno tecnico. C'era una piazza in Francia che era stata adibita a campo militare, praticamente, con tutti i siccome la piazza era più bassa del livello della città, gli avevano fatto le trincee e poi avevano messo una finta fortezza fatta di pannelli di legno, e questa catapulta sparava contro la finta fortezza con tutti i soldati eccetera, e solo che sparava dei palloncini pieni d'aria fatti di vescica d'animale, quindi quando il popolo vedeva poi che era tutto finto traeva sollievo. E era una cosa nuova e ingegnosa, fatta nel 1518, un anno prima che Leonardo morisse, e questo è il meccanismo che è stato ricostruito della catapulta che spara queste palline. Adesso è in Francia questo modellino. ma per dire della versatilità di Leonardo e del fatto che dai suoi disegni praticamente lui li usa per fare qualsiasi cosa. Cioè, noi adesso abbiamo bisogno di computer, di WhatsApp, del telefonino, della stampante. Lui con un pezzo di carta crea dei mondi, e la sua peculiarità, la sua straordinarietà di appartenere al nostro secolo è proprio questa, la sua enorme capacità dal disegno che fa anche del... Questi sono i costumi degli attori che Leonardo impiega durante le feste, ma dal disegno ti fa addirittura delle profezie visuali, cioè ti fa delle calcolatrici. Vedremo che ha fatto l'idea della prima calcolatrice meccanica, dopo c'è un slide. Questi costumi Leonardo non solo li disegnava, ma li fabbricava proprio come un sarto. Abbiamo le note di quando va a fare la spesa al mercato, sceglie i tessuti, poi li ritaglia, si porta dietro i ritagli da un paese all'altro, oppure li compra per il suo salai, il suo aiutante, perché voleva che fosse vestito bene, con tutta la nota delle spese. Questo è il Saturno della festa del paradiso. Ecco, questo è un modello dell'IBM che realizza la calcolatrice di Leonardo, di cui vi dicevo prima, e questo è il disegno di Leonardo della calcolatrice. Ci soffermiamo poco perché sono fuori argomento, però ecco, vedete che praticamente funziona così. Uno muove due miliardi da quel disco là M, e sul quadrante della scatola compare il risultato. E anche questa è un'anticipazione, questo è un disegno di Leonardo che dal cielo escono tutti gli oggetti possibili e immaginabili, è una sorta di schermo di computer attuale. Leonardo scrive sotto: poni i desideri e poi le estremità, nel senso che ne rimarrà intrappolato, sono profezie visuali. E torniamo alla festa del paradiso. Vi parlavo del Brunelleschi, della prima scena mobile che ha fatto nel 1486 a Firenze, era questa. Nella mandorla c'è Gesù che sale in alto, in basso gli apostoli, il meccanismo è molto semplice. Leonardo probabilmente aveva visto queste feste da giovane. Questo è il meccanismo della festa del paradiso in base a quel disegno che ho trovato io, come l'ho ricostruito, con l'orchestra dietro e le misure della sala verde dove fu rappresentato il castello sforzesco, perché in effetti la sala è di 9 metri per 6 il muro e di 18 di lunghezza compreso il pubblico, quindi proprio il paradiso in una stanza delle meraviglie proprio. Quello che si tendeva ad avere...
Poco più grande di questa. Poco più grande di questa.
Poco più grande di questa, sì, sì. Con delle gradinate dietro, di modo che ci stessero più spettatori possibili, e con delle regole di disposizione anche per fare in modo che il re non venisse toccato oppure non guardasse nessuno che gli era antipatico in quel momento lì, per cui c'era tutto un cerimoniale di come dovevano entrare e come dovevano uscire. Questo è il meccanismo che ho ricostruito della festa. I pianeti dentro ai dischi ci sono gli adolescenti che impersonificano i pianeti. Gli adolescenti non cascano perché i dischi sono fatti in modo da agire come un polo cardanico, quindi rimangono sempre in equilibrio. Anche qui c'è il disegno di Leonardo nel codice di Madrid 1. E questo, tutto sommato, è il mio disegno, per quello che vale, della ricostruzione. Così come con la montagna davanti, perché i pianeti a un certo punto scendono, vanno su una montagna, scendono perché A un certo punto Apollo dice: ma come, hai creato una donna più bella di Venere, Isabella d'Aragona? E scende indignato dal cielo, poi scendono anche gli altri dei. Il libretto del poeta Bellincioni è abbastanza stucchevole, è una lode. Alle pareti di questa stanza dove fu fatta la festa c'erano degli arazzi fatti sul disegno di Leonardo che sono andati perduti, però grosso modo rappresentano il matrimonio, rappresentano l'amore, il piacere e il dispiacere. Io ho messo come sintesi, possono somigliare a questo, quegli arazzi che stavano ai lati, che è un disegno di Leonardo conservato ad Oxford nella Christ Church. Questo è il polo cartanico di Leonardo, adesso se mi riesce, ecco, praticamente quando questo gira, queste rotelle qui permettono che rimanga in equilibrio. Anche questo, dentro ci sta l'attore in questa nicchia e questo qui può girare come vuole e sta sempre in equilibrio perché è slegato dal... è scorrevole. Questa è la sala verde ricostruita dal... da uno studioso di inizio Novecento, che adesso non è più il nome, ma è importantissimo, che fa vedere come è questa, perché è l'unica sala da cui si esce e poi si va al primo piano dove c'erano le camere da letto della Isabella. E a questo proposito vorrei leggervi una piccola poesia dell'Artiglio per le nozze fra Isabella e Gian Galeazzo, che dice: già di Diton la moglie aperta avea con mano di rosa il nuovo dì le porte, e di zaffiro tinta si vedea tremolar l'onda che confide numerose scorte e delumi ed amor portar dovea al regno lento e al cupido consorte di voti suoi la sua dolce mercede, che riassume un po' i movimenti di scena, perché la festa si conclude con le sette grazie che accompagnano con delle torce in mano accese gli sposi alla camera nuziale. Ecco, questo è un nodo vinciano preso da Windsor, che può fare parte degli ornamenti della sala verde dove furono fatte le feste del paradiso, proprio là. Ecco, perfetto. Si risponde avanti. E questo è il palcoscenico, questo è il sipario. Cioè lì Leonardo disegna un sipario che è il primo sipario italiano della storia del teatro e fu fatto per le feste del paradiso, perché all'inizio di tutta questa messa in scena di questi sette pianeti, gli sposi più belli di Venere che poi vanno in camera da letto, adesso faccio una digressione, secondo me la camera nuziale è il vero senso che Leonardo dà al paradiso, al di là della rappresentazione scenica dei pianeti che sono pagani e della geometria che lui sfrutta, che è una geometria comunque conosciuta, anche se fatta così in azione non l'aveva mai vista nessuno. L'intima comunione degli sposi rassomiglia all'intima comunione che ha il cristiano col suo Dio, e quindi il vero senso del paradiso, secondo me, è quello conclusivo. Tornando a noi, all'inizio c'è un puttino, un angioletto scalzo con un sipario, e davanti al sipario c'è l'angioletto tira una corda e inizia lo spettacolo. Quindi questo qui è il primo sipario fatto nel primo spettacolo teatrale dove compare un sipario in Italia e anche fuori dall'Italia. Ah, non ci sono pericoli di musica, ma ci riusciamo dalla mia chiavetta a far sentire lo spettacolo? Mettiamo su la chiavetta a far vedere un attimo.
Sì.
Se volete anche due dialoghi tra Mercurio e Giove della festa, senza video, con l'audio, per entrare un po' nell'atmosfera, se volete, non so, se no confondo.
Certo. gran monarca le sue sfere muove, tu c'è inferno e monzi martiri, per nostra festa interna qui vien Giove, e gran cose le direte mai vedute, per l'onore di Isabella e sua virtù.
Sentosi gran dolcezza nella mente, o figlioli, o ministri delle sfere, ed Isabel, e all'umargente risplende sì, e or per mio piacere, in terra voglio andar personalmente,
questa è l'ultima. È strumentale.
Sono di Guglielmo Ebreo, che è un compositore che è morto nel 1483, italiano, e anche il disegno da cui io ho tratto i meccanismi della festa del paradiso è databile al 1483-84, secondo i maggiori studiosi, quando Leonardo era ancora a Firenze. E a Firenze stava anche il Bellincioli, che è il poeta che scrisse il libretto, con cui Leonardo era già amico prima di andare a Milano. Quindi alla base di tutta questa ipotesi di ricostruzione c'è il fatto che Leonardo avesse già pronto, insieme ad altri progetti, anche qualche spettacolo da portare a Milano e adattarlo per Ludovico il Moro. Questo lo dico per completezza e aspetto delle domande da parte vostra se ci sono. Grazie.
Grazie intanto per averci illustrato, averci condotto nel mondo di Leonardo. Io approfitto subito, visto che ho il microfono, per fare una domanda. Dopo l'allestimento milanese della Festa del Paradiso, è mai stata più replicata questa messa in scena? È stata solo un'occasione unica o è stato possibile riallestirlo?
Sì, la Festa del Paradiso fu replicata in Francia dal re Luigi XII nel 1516 e non al chiuso ma all'aperto di notte, e tutto questo marchingegno era tenuto insieme perché c'erano due colonne gigantesche ai lati del marchingegno con un trave che le univa e faceva portante delle forze che dovevano servire a tenere in piedi il meccanismo. Lo ricostruisce il Solmi nel suo libro di studi vinciani, questa festa di Leonardo in Francia, che fece oltre alla festa che abbiamo accennato dell'assalto alla fortezza e al leone meccanico, ma le feste di Leonardo in Francia sono un argomento che sarebbe ancora tutto da studiare, se c'è qualcuno di voi che se la sente.
Ci sono delle domande, delle curiosità? Colti dal terrore, eh? Allora, approfitto ancora io di fare qualche domanda. I documenti, lei ha parlato dei codici, del codice atlantico, che adesso qualche foglio codice atlantico è anche visibile a Milano. Oltre a questi documenti, per ricostruire questo spettacolo, a quali documenti si è rivolto?
Hai ragione, avrei dovuto dire, i documenti principali sono tre. La cronaca di Jacopo Tarocchi, ambasciatore degli Estensi, che si trova conservata alla Biblioteca Nazionale di Modena, che parla più che altro dei canti e dei balli che furono fatti prima della festa, però a un certo punto parla anche della Festa del Paradiso e dice che era simile a un mezzo uovo con dentro i pianeti, e all'orlo di dito mezzo uovo c'erano i segni dello zodiaco, che erano praticamente dei vasi tondi di vetro con dentro delle candele, e dipinto su ogni vasetto tondo il segno dello zodiaco corrispondente. L'altro documento è saltato fuori da poco grazie a un milanese che si chiama Guido Lopez, che l'ha pubblicato nel 76, ed è preso da un libro del segretario di Ludovico il Moro che si intitola Residua del 1605, dove dice che Leonardo questa festa la fece con degli anelli di metallo concentrici che ruotavano come se fossero i pianeti intorno a Giove in verticale, che fosse in verticale è evidente, se no gli spettatori in fondo non avrebbero potuto vedere niente, però c'è la testimonianza che era un marchingegno mobile proprio, non era una cosa statica come qualche studioso fino al 76 aveva pensato. E quindi ci sono questi due documenti, e il terzo è sempre il libretto del Bellincioni, il poeta che ha scritto i testi, che è rimasto, dove sono scritti tutti i dialoghi della festa, che durava 20-30 minuti, non durava molto, e a un certo punto dice che con grande ingegno per questa festa fu fatta dal maestro Leonardo da Vinci la rappresentazione del paradiso.
Ecco, se non sbaglio negli anni 80, anni 90 era stato fatto uno sceneggiato televisivo sulla vita di Leonardo, dove c'è anche il momento della festa del paradiso, dove si vede è fedele quella ricostruzione oppure è frutto della fantasia del regista televisivo?
Quella è frutto della fantasia del regista, perché intanto lui non fa vedere i marchi ingegni in che rapporto stanno con la rappresentazione, cioè fa prima vedere un fuso circolare che gira nel cielo e poi fa vedere degli ingranaggi che si muovono, ma non dice come sono collegati. Infatti non sono collegati, lui stesso lo ammette. Se andate negli archivi di Radio Rai su internet, trovate il back office di quello spettacolo, di quella messa in scena lì dello sceneggiato con Philippe Leroy, e si vede proprio il regista che dice: ma io non lo so, così. Alla fine fa passare un cavallo tutto dorato che è preso probabilmente da un'altra giostra a cui Leonardo ha partecipato, di cui io non ho parlato perché c'è solo questo cavallo che era ricoperto di piume di pavone che faceva scena insieme a degli uomini primitivi, degli uomini selvatici, e era una cosa esotica per quei tempi. C'era Colombo che stava viaggiando in America, c'erano le Indie che erano un po' più vicine, e quindi tutto un mondo che veniva evocato alla corte dove queste notizie giravano.
C'è qualche domanda? Se no continuo io, eh. Le musiche che abbiamo sentito prima sono effettivamente le musiche che erano state eseguite durante la Festa del Paradiso oppure una ricostruzione postuma?
Quelle musiche mi sono state fornite da questa signora Auri del gruppo musicale Ensemble, che le ha trasmesse a York a settembre per la RAI della BBC come musiche della Festa del Paradiso. Però l'autore è questo Guglielmo ebreo che lavorava in Italia alle corti dei re. Però poi io sull'autenticità non mi esprimo perché non è il mio campo, mi sembrano molto adatte perché è un paradiso terreno, non è un paradiso da futurologo come ce lo immaginiamo noi ai nostri tempi, dove è una cosa, non so, da pianeta alieno, con delle astronavi, con delle cose evocative. È un paradiso, diciamo, dove ci sono queste donne che cantano, che hanno una voce molto sensuale, carnale, quindi è un paradiso terreno, come si potrebbe immaginare fosse la concezione di questi uomini che erano molto attaccati alla terra.
Invece vorrei uscire da questo discorso teatrale. Lei ha ricostruito tanti automi leonardeschi, come mai questa passione, da dove arriva e come si fa a ricostruire? Abbiamo visto il famoso leone, quali altri automi ha ricostruito?
No, io ho fatto questi spettacoli, ho fatto il leone, ho fatto la colonna cava della Danae, ho fatto la catapulta della festa della Santa della Fortezza, il modellino di legno della Festa del Paradiso che adesso è al Museo Galileo di Firenze, e poi basta, ho fatto queste perché mi erano rimaste fisse dai tempi dell'università, come avesse Leonardo. Cioè, Leonardo mi ha sempre affascinato come una persona che riusciva a andare in profondità un po' a tutto senza rimanere intrappolato in quei formalismi che intrappolano chi studia solo una cosa e poi rimane lì e magari, non so, conosce tutta la storia dell'immigrazione dell'Ottocento, poi non sa chi era Garibaldi perché è esente da...
E beh, era un genio completo, cioè basta vedere, credo che non ci sia campo dello scibile di cui non si sia occupato Leonardo. Io quando ho aperto questo incontro dicevo che probabilmente lei è uno dei pochi, se non forse l'unico, che ha studiato a fondo la Festa del Paradiso e anche le altre feste di Leonardo. Perché questa cosa? Come mai? Non so, che spiegazione, se lei si è posto questa domanda, come mai gli studiosi del teatro, che pur si sono occupati tantissimo del 400 e del 500, hanno quasi ignorato questa cosa.
Ma è quello il problema lì, della troppa specializzazione. Secondo me, in certi casi è giusta la specializzazione, non so, se uno è un giudice in un tribunale fa bene essere specializzato,
è meglio.
Però in certi altri casi no, perché adesso io vi parlo un po' di me, scusate, ma per l'esperienza che ho vi parlo. Io 3 anni fa ho attribuito una chiesa a Todi come ideazione a Leonardo, ma è una chiesa del 1508, e adesso quest'anno che è il 500esimo, a Todi hanno già fatto parecchi convegni, si sono scomodate anche delle personalità più illustri di me, più famose e importanti di Leonardo, che conoscono Leonardo, e sono a favore di questa mia interpretazione. Però voglio dire, sono passati più di 500 anni, se ne erano già accorti qualcuno, qualche straniero, però lo pubblicavano in nota, dicevano stranamente simile, ma guarda, ci assomiglia. Gli italiani nessuno, ma perché? Perché sono come un dentista che sa tutto dei canini e non sa niente dei molari. Invece studiare serve proprio anche a saper regolarsi anche nella vita pratica, quindi a capire anche i nessi che ci sono fra le cose. Anzi, diciamo che anche la scienza contemporanea adesso dice che i nessi sono più importanti delle cose, nel senso che capire lo spazio, no? Capire se c'è o non c'è l'etere, capire se è magnetico o se non è magnetico. Tutte queste scoperte sono state fatte studiando lo spazio senza null'altro intorno, e quindi sono i nessi, cioè lo spazio che unisce le cose, che sono più importanti delle cose stesse certe volte.
Bene, c'è ancora qualche curiosità da parte vostra? Bene, la festa del paradiso, mi diceva prima, c'era stata una mezza idea di cercare di ricostruirla in occasione del 500esimo. Lo si è fatto?
No, non è stato possibile metterla in scena. E si era fatto avanti un teatro, il Teatro Stabile della Toscana, e aveva avuto i finanziamenti anche dall'ente Vinciano, la commissione che il governo ha istituito a gennaio per i fondi per le attività utili, ma poi non si sono messi d'accordo e quindi non li hanno messi in scena. Speravano nei prossimi anni.
Sarebbe una cosa molto interessante, no? Vedere in qualche modo ricostruito questo spettacolo che sta forse la base, no? Di tutti gli spettacoli che poi sono venuti dopo. Bene, io direi che possiamo chiudere. Io ringrazio il dottor Garai per essere venuto fino a Trieste a raccontarci queste cose leonardesche. Ringrazio non so se il presidente. Bene, grazie a tutti voi.